Radio Nuova Trieste, speciale.
Vi invitiamo ora all'ascolto di un incontro che si è tenuto venerdì 27 ottobre 2023, promosso dal Centro Culturale Veritas, via Montecengio 2/1 a Trieste, sul tema «La detenzione femminile e le pari opportunità di trattamento. Un'utopia?». Presentati da padre Luciano La Rivera, direttore del Centro Veritas, moderati dall'avvocato Elisabetta Burla, ospiti Francesco Santin e l'avvocato Enrico Miscia.
Grazie. Quello che colpisce i dati è sicuramente importante, ma il dato che ci interessa specialmente a noi che siamo a Trieste, che siamo un po' ai margini siamo ai margini del territorio italiano, siamo al confine e siamo anche difficilmente raggiungibili, specie con i mezzi pubblici. Si dice appunto gli istituti femminili pochi, a Roma, Pozzuoli, Venezia, Trani, quindi posti estremamente lontani rispetto al territorio dell'intero Friuli Venezia Giulia. Gli ICAM, analogamente, perché appunto Venezia Giudecca è quello più vicino, Milano San Vittore, Lauro in provincia di Avellino e Torino. Stupisce anche Cagliari, aperto, costruito, aperto e lasciato andare in rovina. Quindi anche quando parliamo di costruiamo nuove carceri, costruiamo nuovi istituti, pensiamo a quelli che ci abbiamo e ci abbiamo in rovina, pensiamo al personale che questi carceri dovrebbero gestire in qualche maniera. E quindi facciamoci una domanda onesta sul fatto se è proprio così necessario costruire nuove carceri. E pensiamo anche, facciamoci un'altra domanda altrettanto onesta, ci dovremmo dare una risposta altrettanto onesta, è com'è che nel momento in cui c'è stata un'emergenza sanitaria siamo riusciti a trovare delle soluzioni alternative, siamo riusciti a trovare delle vie di fuga dal carcere per evitare conseguenze maggiori, ma adesso emergenza sanitaria rientrata, ricominciamo a chiudere le maglie, a stringere le maglie. E questo è un dato che dovrebbe farci riflettere molto. Il dato del principio della territorialità della pena, anche l'ordinamento penitenziario, appunto l'articolo 14, ci dice che le persone hanno diritto ad essere assegnato l'istituto più vicino alla propria residenza. Quindi anche il fatto di dover scontare la pena in un posto lontano pregiudica gli affetti, pregiudica il ruolo che si ha all'interno della famiglia, ma ripregiudica anche quello che sarà il passaggio all'esterno, perché quando la pena finisce, e finisce, non c'è quel collegamento importante che ci deve essere col territorio, perché se io non sono di quel territorio non avrò nessun canale di reinserimento, mi ritrovo rimessa in società con tutta una serie di grossissime difficoltà. Quindi questa è una riflessione che dovremmo fare. L'altra riflessione, perché l'hai detta nella tua relazione, era quella delle sezioni femminili all'interno dei carceri prettamente maschili e dell'impossibilità di svolgere attività in comune. Ecco, io questa cosa qui invece non la leggo. Leggo la difficoltà di poter gestire eventualmente le attività in comune. E in effetti, quando parliamo di IPM, lasciando perdere la loro collocazione sul territorio italiano, che appunto per quanto riguarda tutto il nord Italia il più prossimo per quanto riguarda la detenzione femminile è in Toscana, quindi non proprio dietro l'angolo, a Nisida, che sono detenuti minori di sesso maschile e di sesso femminile, le attività sono fatte in comune, quindi non c'è una norma che inibisce la possibilità di svolgere le attività in comune. Milano era stata fatta questa sperimentazione a bollate di unire le attività maschili e femminili. Ecco, credo che bisognerebbe dare fiducia alle persone detenute e responsabilizzarle perché responsabilizzarle, perché poi devono uscire, devono essere cittadini responsabili. Per cui ti ringrazio e adesso la parola passa a Francesco Santin, che invece ha curato la parte della sezione femminile del carcere di Trieste, sempre nella ricerca di Antigone, che ha fatto un'analisi molto complessa istituto per istituto e che ci offre quello che è lo spaccato di Trieste proprio.
Buon pomeriggio di nuovo e grazie a Elisabetta Burla per l'invito, per la passione, per l'organizzazione, per essere sempre presente e anche a Luciano Lavriera, giusto? E per l'ospitalità e per questo spazio. Grazie a voi per essere qui. Io non nascondo da subito quello che poi ho in mente di riprendere anche dopo, ossia un appello anche alla partecipazione alla nostra associazione e vedere dopo. Sono quasi 5 anni che abbiamo aperto la sezione regionale di Antigone in Friuli Venezia Giulia, che ho aperto insieme ad alcuni altri soci. È un primo evento organizzato in questo modo e vedere una partecipazione mi fa molto piacere, perché insieme la nostra associazione ha tutta la parte di attivismo e di visite che ci porta a poter costruire questi documenti, raccogliere questi dati proprio come assemblea di tanti soci che nelle varie città d'Italia svolgono come me e Alessandro Maculan l'attività di osservazione. È altrettanto vero che non ci sono solo gli osservatori autorizzati ad entrare in carcere parte di Antigone, ma anche tante persone che a vario titolo contribuiscono a raccogliere informazioni e elaborare pensieri critici rispetto al carcere e al sistema penale. Io ho preparato una presentazione che non guarda esclusivamente alla sezione femminile di Trieste, ma che è l'occasione anche per presentare un po' gli istituti di pena della regione Friuli Venezia Giulia. Prima di partire volevo anche dare un po' una panoramica sull'associazione che i più magari conosceranno, mi auguro che conoscano, ma che è un'associazione che ha una storia importante, nonostante in Friuli, come vi dicevo, non abbiamo ancora radici, appoggi forti. È un'associazione che nasce a Roma, in realtà nasce come rivista alla fine degli anni Ottanta e nel 91 si costituisce come associazione. Ha come suo primo presidente Mauro Palma, l'attuale garante nazionale delle persone private della libertà, che da quel che so anche recentemente è stato qui a Trieste, quindi immagino che, spero che molti di voi abbiano potuto incontrarlo. Poi successivamente è nel 98 che i primi osservatori soci dell'associazione vengono autorizzati alle visite in carcere. Successivamente riusciamo ad avere anche l'autorizzazione per visitare i 17 istituti di pena minorili nel 2001 e poi successivamente nel 2012 nasce anche l'Osservatorio Europeo sulle condizioni di detenzione, grazie un po' anche alla spinta di Antigone, che rimane ed è tuttora il traino di questo Osservatorio Europeo, di cui sia io che Alessandro abbiamo avuto la fortuna di prendere parte visitando anche altri istituti di pena in Europa. Io sono di ritorno da poco, da un viaggio in Portogallo, all'interno di un progetto di osservazione sulle condizioni di detenzione minorile che punta a lavorare su un altro dei grandi temi dell'associazione Antigone, che sono quelli della parte attiva delle proposte. In questo caso il progetto si chiama Risa Child e prevede, insieme ai 12 partner europei dell'osservatorio, di proporre delle buone pratiche rispetto al trattamento dei detenuti minorenni. Oltre a questo, l'azione, l'attività dell'associazione Antigone prevede anche attività di advocacy, di presenza, di proposte e di attività per la tutela dei diritti delle persone detenute. Abbiamo 11 sportelli di informazione e consulenza dentro le carceri, non ne abbiamo nessuno in Friuli Venezia Giulia e sarebbe bellissimo puntare a costituirne qualcuno anche qui. È uno dei tanti lanci, delle tante proposte che da cui si può partire per costituire quello che qui manca in Friuli Venezia Giulia, che è un gruppo di soci. Essere soci significa sottoscrivere una tessera annuale, scusa Elisabetta, ma prendo questo spunto, una tessera annuale che ha un costo di 10 euro, che è quindi un costo assolutamente simbolico, ma poi partecipare alla comunità e quindi condivisione di idee, di pensiero e magari organizzazione di altri momenti come questo. Ora andiamo alla presentazione. Gli istituti di pena nella regione Friuli Venezia Giulia sono 5, a Trieste, a Gorizia, a Udine, a Tolmezzo e a Pordenone. E di seguito alcuni dati su questi istituti. Beh, Trieste forse più interessante tornarci un attimo alla fine, salto a Gorizia subito e poi ritorno indietro. La casa circondariale Angelo Bigazzi è un istituto collocato in città, come spiegato prima da Alessandro, è diviso in tre piani corrispondenti alle tre sezioni. Al 31-12 del 2022 le presenze erano di 120 persone a fronte di una capienza di 101. In questo istituto, come in tutti gli altri della regione, eccezione fatta per Trieste, non ci sono donne recluse. E invece la presenza al 30 settembre 23, quindi il dato un po' più recente che abbiamo, è di 192, con anche però una capienza un po' aumentata a 119, quindi con un tasso di sovraffollamento del 161%. Quindi anche su numeri molto piccoli vedete che c'è un importante sovraffollamento, con una presenza relativamente bassa di persone detenute di origine straniera, e già qui si vede uno spaccato di tutto quello che abbiamo sentito prima da Alessandro Maculan. Vi potete immaginare chiaramente che in un istituto dove c'è un sovraffollamento di questo tipo, se abbiamo un sovraffollamento, quindi un maggior numero di persone detenute rispetto a quelle che dovrebbero essere presenti, e carenza di organico sia di polizia penitenziaria che di personale pedagogico educativo, le conseguenze non possono che essere quelle di minor raggiungimento degli obiettivi perseguiti sia in termini di custodia che di trattamento, e un clima peggiore, negativo, sia per il personale penitenziario da cui comunque noi raccogliamo sempre anche il sentire, e sono persone sottoposte a grandissimi stress per dover fare turni, aumentare le ore di presenza in istituto e scoprirlo magari il pomeriggio per la sera, e allo stesso tempo chiaramente in maniera forse anche più forte, più coinvolta, portiamo anche la visione delle persone detenute, che sono lì per espiare una pena, per scontare una pena, sono lì anche per seguire un percorso. Che tipo di percorso possono seguire se non c'è il personale che li può accompagnare? Se questo personale poi sottodimensionato, parlo degli educatori, si ritrova di fatto a dover passare la maggior parte del proprio tempo in ufficio per seguire i progetti, le pratiche, e non può stare nella relazione con la persona detenuta, va da sé che questa relazione la tengano gli agenti di polizia penitenziaria, ma allora l'attività rieducativa che ci si aspetta che venga realizzata viene realizzata chiaramente in modo diverso. Qui vedete un piccolo grafico che riporta i dati mese per mese, dal ottobre 2022 a settembre 2023, con anche il flusso dell'andamento delle presenze sopra. La casa circondariale di Udine, Antonio Santoro, che è composta da tre fabbricati e che ha recentemente beneficiato di una grandissima importante ristrutturazione, soprattutto per quello che riguarda le aree per le attività. È una ristrutturazione ancora in corso, che ha coinvolto in maniera molto molto importante le persone detenute, e che ho visitato una decina di giorni fa, e che proprio perché questo rinnovo è recente, porta ancora tutti i segni veramente non solo fisici, quindi le pareti pulite, cosa assai rara da trovare in carcere, pareti luminose, belle, non rovinate, e porta anche i segni sulle persone, sul personale ancora veramente entusiasta di questo rinnovo, perché ci ricordiamo sempre come prima che non c'è solo il tema delle persone detenute che scontano la pena, ma anche delle persone che ci lavorano e loro malgrado magari anche con tante ore di straordinario. Le presenze al 31/12/22 sono 114 a fronte di una capienza di 86 e al 30 settembre 130 per un tasso di sovraffollamento del 151% con il numero di 63 persone detenute straniere. Qui lo stesso grafico che vedete mostra un'oscillazione leggermente diversa nell'ultimo anno. Poi abbiamo il carcere di Tolmezzo, che ospita prevalentemente detenuti in alta sorveglianza e in 41 bis, che ha una collocazione molto più marginale rispetto al contesto cittadino e che ha anche una vita interna diversa. Già ad esempio salta all'occhio il numero di stranieri presenti, chiaramente anche per il tipo di strettamente legato al tipo di reato. Anche qui, come dicevo, non ci sono donne detenute. Il numero di presenza al 31/12 è di 192, 31/12/22 di 192 persone per una capienza di 149 e al 30 settembre invece sono 165 presenti su 149 posti. Il sovraffollamento, nonostante sia molto inferiore, è comunque attestato al 110%. Lo stesso grafico che vedete mostra in maniera molto più marcata il dato che già vi dicevo prima, che è quello riferito alla popolazione detenuta di origine straniera, e una costanza rispetto anche all'oscillazione di Udine. La casa circondariale di Pordenone è un altro mondo a sé, molto particolare, è un carcere molto piccolo, la capienza è di 38 posti, al 31/12/22 erano presenti in 20, quindi meno rispetto alla capienza, eccezionale rispetto agli altri istituti della regione e alla maggior parte degli istituti d'Italia, e al 30 settembre 29, quindi di più, ma comunque non è sovraffollato. 11 stranieri, ovviamente non sono presenti donne. Questo è un carcere ricavato all'interno del vecchio castello della città di Pordenone, da anni in teoria in via di spostamento presso il nuovo carcere che deve essere costruito a San Vito al Tagliamento, ancora non trasferito. La importante novità nel carcere di Pordenone relativamente recente è stata quella che, dopo anni in cui in vista di un ipotetico spostamento non veniva fatto nessun tipo di intervento di miglioramento delle condizioni strutturali, queste invece sono state fatte, è stata fatta una parziale ristrutturazione che ha anche in questo caso, come nel caso recente di Udine, veramente stravolto ai miei occhi di osservatore la percezione del carcere, gli ambienti rinnovati, puliti, che non sono sicuramente la totalità di ciò che serve per un carcere, ma sono una grande parte, anche perché questa è una struttura veramente molto vecchia, con corridoi stretti, scale strette, veramente che comunica negativamente molto anche da questo punto di vista, e che è privo quasi totalmente di spazi per le attività di socializzazione. E questo ancora è il solito grafico, e torno indietro alla parte che mi sembrava più intelligente mettere all'inizio, che è quella di Trieste, e che è il nostro carcere del Coroneo, che è composto da 8 sezioni, di cui 7 maschili e una femminile. Qui, con un sovraffollamento del 138%, al 30 settembre abbiamo 207 presenze con una capienza di 150. E le donne presenti sono 22. È un carcere che, come sapete, è tra l'altro qui vicino, con locazione urbana, e l'aspetto che più mi è saltato all'occhio nelle occasioni in cui ho visitato questo carcere è comunque una differenza, tra l'altro credo sia l'unico che mi è capitato di visitare con sezione femminile, una differenza importante anche nell'attenzione, seguendo anche quello che veniva detto prima, nella cura degli ambienti nella parte femminile rispetto a quella maschile. Fisicamente si trova all'ultimo piano e al sottotetto, dove al sottotetto ci sono le zone comuni, e vi si trovano 8 celle da 4 posti ciascuna, e nella parte superiore ci sono gli spazi, dicevo, per la socialità, le lavatrici, una zona per l'attività di parrucchiera e le attività in comune. Diversamente da quello che è il dato che è stato presentato prima, questo è in controtendenza, diciamo, perché sapete che l'Istituto di Trieste, pur ospitando la sezione femminile, non è sicuramente un edificio recente, ma un edificio molto vecchio, dei primi del Novecento, aperto negli anni 10-12 del Novecento, se non sbaglio. Un ultimo dato molto importante che mi ha sempre colpito e che ho anche sempre riportato nelle schede, nelle osservazioni, anche nel dialogo con la direzione del carcere, è quello di una distanza fra la città e il carcere, quindi la carenza di collegamenti fra l'interno e l'esterno, che non denota una mancanza... Non si vuole sottolineare una mancanza di intenzione di collegamento in qualche parte, che sia della città o che sia del carcere, ma è un dato di fatto. Quindi i detenuti impegnati in lavoro esternamente sono sempre stati bassissimi, rasenti lo zero. Lo stesso le donne attualmente, Elisabetta, mi verrà in aiuto tu se vuoi anche prendere la parola, credo sia una donna che lavora e alla dipendenza dell'amministrazione penitenziaria, in articolo 21. E questo sicuramente è qualcosa su cui si può agire, su cui si può fare anche un po' di sensibilizzazione. Io riprendo così il gancio che mi sono fatto all'inizio della mia relazione, dicendo che credo che ci sia veramente tanto che una comunità di persone attente a questi temi possono fare lavorando insieme, confrontandosi insieme. L'abbiamo visto come comunità di Antigone da quando nel 91 è partita l'attività a Roma e ora si è espansa in quasi tutte le regioni d'Italia, e l'ho visto anch'io con la mia storia di questi anni, partendo da Belluno, il Veneto, andando ad aprire la sezione Friuli Venezia Giulia e avviando quella in Trentino Alto Adige. Sono convinto che questo sia un momento importante per noi, per la nostra associazione, per creare una piccola comunità di pensiero e di riflessione, e invito tutti, chi sente una piccola scintilla, a prendere contatti con noi, con l'associazione, perché abbiamo proprio bisogno di creare una comunità, sperando che questo sia il primo momento. E ti passerei la parola per completare le informazioni più dettagliate su Trieste, dove in realtà è non abbiamo una visita recente, che faremo presto. Grazie.
Allora, in realtà i dati ce li ha dati l'area educativa, il direttore, questa mattina, quindi sono dati recentissimi. 24 donne detenute, di cui 2 semilibere, perché proprio di recente c'è stata una ristrutturazione del carcere con un rifacimento ex novo della sezione semiliberi, dove poi è stata ricavata al momento una parte anche per le donne detenute. È stato avviato il corso di alfabetizzazione. In questo momento, grazie al fatto che la regione ha finalmente pubblicato i bandi regionali, appunto, ci sono dei corsi che sono stati avviati anche per la sezione femminile. Insieme, come diceva Francesco, l'importanza di collegare l'interno con l'esterno, capire le diverse esigenze e cercare di trovare una soluzione comune per garantire poi un effettivo reinserimento.
Sì, buonasera a tutti e grazie dell'invito, grazie a Elisabetta Burla e grazie anche all'Accentro, di cui non conoscevo francamente l'esistenza, pur essendo qua vicino, comunque mi ha favorevolmente colpito. Io volevo, rispetto a quello che è stato detto finora, intanto ringrazio i rappresentanti di Antigone perché sono stati molto puntuali e ci mettono molto, molto fervore, molto sentimento nell'analisi delle proprie azioni. Però ecco, qualche precisazione va fatta. Intanto vi dico subito che a livello generale questa bassa percentuale di donne che abbiamo detenute ovviamente è legata a questioni di gender e quindi delinquono meno, quindi viva Dio ne abbiamo di meno nelle carceri. Però mi rendo conto che la detenzione femminile io la giudico un assurdo a tutti i livelli. A tutti i livelli perché lasciamo per delle detenute madri, cioè una cosa inconcepibile nel 2020 assistere a situazioni anche residuali, esigue, di detenute che debbano dover far scontare una pena a bambini infratreannali o è veramente non si può sentire, si dice a Roma, cioè non, è veramente anticivile, antistorico, antitutto, anticostituzionale anche secondo me, perché voglio dire la dignità umana è anche quella del bambino di 3 anni, insomma, voglio dire, se non si rispetta quella, e quindi il sistema dovrebbe apportare delle modifiche conseguenziali. E poi io, signori, anche se faccio parte e rappresento l'istituzione carcere, ci lavoro dal 97, per me l'istituzione ha una durata che secondo me nel giro di 50 anni scomparirà. Mi auguro avvenga prima possibile, perché significa che la civiltà si è talmente evoluta da poter e dover rinunciare al sistema carcere. Io dico che attualmente, al di là degli alta sicurezza e dei 41 bis, una buona fetta e quindi anche un 50-60% di popolazione detenuta in generale potrebbe venir meno con dei sistemi di controllo evoluti che ci sono e già esistono. Però questa è politica, io non me la sento di, posso dire la mia, ma se la politica dice che ci debbano essere, debbono stare in carcere. Soprattutto qui abbiamo, intanto direi di fare un applauso a Samantha che l'ho avuta mia ospite fino a qualche mese fa e spero che sia nella via del recupero, se non l'ammazzo. Perché abbiamo lavorato tanto su di lei e spero veramente vivamente che ce la faccia. Ecco, le ragazze come Samantha non dovrebbero proprio entrare in carcere perché hanno un passato di tossicodipendenza e per me se si ribaltasse la prospettiva, nel senso di considerare i detenuti e le detenute con problemi di tossicodipendenza, dei malati che andrebbero curati in delle comunità e non in carcere, perché in carcere si abbrutiscono, affinano le tecniche delinquenziali e ritornano perché il cervello è sempre lì. Quindi vanno aiutati fuori, in comunità obbligatorie però, non comunità che ci arrivi attraverso il filtro del carcere, eccetera, eccetera. Andrebbero aiutati in maniera diversa e quindi con un intervento, ma serve un cambio di passo culturale e questo secondo me in Italia ancora non c'è. Poi per il resto vi do due flash sulla situazione di Trieste, che ho l'onore e l'onere di rappresentare in questa città magnifica. Io ci sono dall'inizio dell'anno scorso, quindi sono quasi 2 anni, ho avuto in visita Francesco, che ringrazio, e l'anno scorso, ti ricordi, sei venuto a giugno, c'era il delirio, io c'ero da pochi mesi e avevamo una sezione articolo 32, si chiama così per chi non è una sezione in cui ci sono detenuti che sono incompatibili per problemi o di incolumità personale o di pericolosità o di isolamento sanitario sono segregati in questa sezione. Ne avevamo 11, ti ricordi? Adesso, grazie al mio intervento a gamba tesa col Dipartimento di Salute Mentale e la, come dire, la ricucitura dello strappo che c'è stato istituzionale, siamo arrivati ad averne solo 3, di cui solamente uno problematico, e quindi questo me lo attribuisco come successo personale, anche se, voglio dire, c'è stata una grande interazione col Dipartimento di Salute Mentale, e i quali hanno preso coscienza di una certa, come dire, mancanza di coerenza in certe scelte, e quindi poi c'è stato ovviamente un revirement importante. Questa è la cosa che mi premeva di più dire, perché come sapete il carcere di Trieste insiste nel centro della città, e io persone che disturbano di notte, io te l'avevo detto, no? Andavo ogni notte a placare con le sigarette questo detenuto che sbatteva i blindi, e la signora di fronte non gli dormiva la bambina ed ovviamente chiamava a me. E quindi capite bene, quando ci sono queste come dire, storture, distorsioni all'interno del vivere civile, della convivenza in una situazione coatta come il carcere, provoca pruriti gestionali molto importanti, chiamiamoli così. Quindi magari, Francesco, fossimo a quei dati di cui tu ti riferivi, al 31-12 dell'anno scorso, eravamo appena... sì, mi ricordo, quello era un momento importante in cui si stava riaprendo il carcere dopo la pandemia, e quindi io con quei numeri sarei felice. Mi dicevi di 180, io adesso ne ho 220. Io non faccio altro che scrivere ogni giorno al mio superiore ufficio del Provveditorato Regionale di Padova: guarda che ho 3 posti liberi, al quarto chiudo l'istituto, nel senso che telefono, mando una comunicazione alle forze di polizia, non ne accetto più, perché io i materassi per terra non li metto, perché preferisco un procedimento disciplinare piuttosto, per non aver accolto un nuovo arresto, piuttosto che un procedimento penale per trattamento inumano e degradante. Insomma, questo succede nelle carceri, non ve lo nascondo, io a Regina Coeli ne ho visti durante la mia prima esperienza lavorativa come vice direttore nel lontano 2000. Si mettevano i materassi per terra, cioè, è qualcosa di assurdo, cioè, in una società civile che una volta era l'ottava potenza industriale, assistere a situazioni del genere. E quindi, per chiudere con Trieste, la situazione, paradossalmente la situazione del femminile è molto molto meglio della situazione del maschile. Samantha lo può testimoniare. Perché? Perché hanno lo spazio. Cioè, io al maschile, nelle sezioni maschili, ahimè, non ho spazi per fare la socialità. Sapete dove la fanno la socialità? Nei corridoi. Nei corridoi dove hanno lo stenditoio, cioè gli stendini per i panni, e anche le lavatrici. E la socialità. Cioè, quindi, capite bene che non si può accettare una situazione del genere. Io ho scritto, ovviamente, che l'ideale sarebbe quello di, per consentire una fruibilità di spazi vitali, sarebbe quello di ridurre la capienza al massimo a 170-180 persone, e una stanza per ogni sezione dedicarla alla socialità, e quindi dare un po' di respiro. Però voi capite bene che la politica del DAP ovviamente la fa, sia il DAP che il provveditorato la fanno su grande scala, con questi numeri di sovraffollamento attuali non credo si possa fare altrimenti. Per cui io chiedo lo sfollamento per 20-30 persone e me ne mandano 5. Quindi stiamo sempre lì, e il professor Pittaro lo può testimoniare quando nei momenti in cui è venuto, la situazione è quella che è. Ovviamente poi rispetto a Udine, per esempio, vi faccio un esempio perché Udine mi sta antipatica un po', ve lo dico francamente, perché non lo so perché lì si tengono bene i detenuti, tranquilli, hanno una capienza quasi ottimale, e io qua mi devo gestire gente che mi arriva in ciabatte, spesso scalza, la scabbia e le cimici. E ecco, questo è il lavoro che devo fare, questo, e quindi io non faccio altro che dialogare con la Caritas, con tutto il terzo settore per avere un po' di aiuto, perché francamente qui si parla proprio dell'ABC, delle mancanze essenziali. E quindi paradossalmente, dicevo, la sezione femminile, che ha questo spazio al quale, all'ultimo piano, al sottotetto, dove c'è il laboratorio di pasticceria e che quindi di cucina, che adesso stiamo incrementando sia con l'aumento dei corsi, sia con progetti che prevedono lo sfruttamento a tutto tondo. Poi ovviamente certe cose, sì, venendo a quello che si può fare o meno, certe cose si possono fare, nel senso che io questo laboratorio ho intenzione di avanzare dei progetti per sarebbe carino far sì che alle 20-30 detenute che stanno alla sezione femminile si cucinassero lì loro, ma questo non lo posso fare perché c'è un contratto a monte nazionale che ci prevede una ditta che ti fornisce i pasti per ogni giorno, e quindi che però su altre situazioni ci possiamo lavorare. Serve non tanto, come ha detto l'avvocato Burla, serve coraggio. Cioè, il fatto di far convivere iniziative anche lavorative in cui vedono assieme detenute e detenuti, si può fare, serve coraggio, e io penso di pensiamoci, nel senso che ne so, mi viene in mente adesso una o due detenute in cucina, e perché no? Sì, serve più sorveglianza, va bene, però ci sono le scuole che mi danno l'abilitazione, il titolo, si può fare, basta avere coraggio. Purtroppo se non c'è coraggio in questa... Guardate, questo è un lavoro che a me piace tantissimo, perché se non lo fai da burocrate diventi veramente il manager della situazione e ti gratifica, anche se spesso non si dorme la notte, perché comunque se c'è un problema, un detenuto, te lo porti dietro, e a me succede così, nel senso, io certe volte quando vedo gli ambienti così degradati eccetera mi impongo di andare al cinema, perché insomma se no non esci, se no te lo porti dietro, il lavoro te lo porti dietro e ti ammali. E quindi per fortuna questa città offre molto dal punto di vista della bellezza, e quindi mi ritengo fortunato, però ecco, gestire situazioni importanti in istituto ce ne sono, e si devono gestire. Quindi vi dicevo, paradossalmente al femminile stanno meglio che al maschile, proprio per una fruibilità maggiore di spazi, e ovviamente poi essendo le donne un pochino più pulite, più garbate eccetera, si mantiene anche meglio la sezione, invece con gli uomini, Samantha lo vedeva, insomma lì il problema è serio. Perché? Perché molti sono tossicodipendenti, molti sono ingenti, non hanno nulla, vengono arrestati veramente, io ne ho visti portare in ciabatte, cioè alcuni scalzi, addirittura quest'estate mi sono dovuto arrabbiare con un PM che mi stava, avete visto quel ragazzo che c'è con la barba handicappato che staziona tra Piazza Unità e Italy? Ecco. Quello là, lo hanno preso 4 vigili, uno per ogni arto, e me lo stavano portando su per le scale. Io non ci ho visto più. Non ci ho visto più per oltraggio al pubblico ufficiale. Cioè, ma mi dovete dire, voi, un handicappato, poverino, anche di mente forse, che cosa abbia potuto dire a 4 vigili come oltraggio al pubblico ufficiale? Ma che cosa ti hanno potuto dire? E infatti io col PM, dopo una bella, l'hanno portato in una località, e dopo 2 giorni era di nuovo quindi per dirvi come funziona il sistema carcere, a volte questo però, ragazzi, signori, è l'altro aspetto della medaglia, nel senso che Trieste è considerata una città sicura, e viva Dio si vive bene,
Io la prima cosa che ho notato quando sono approdato la prima volta a Trieste è che qua non chiudono i motorini con Lucchetto, a Roma invece ne mettono 3-4, insomma, e manco bastano. Però è una città sicura. L'altro aspetto però della medaglia è questo, che l'handicappato che ruba per la marmellata me lo portano in carcere. A Roma non lo arresterebbero mai uno così, però è l'altro aspetto della medaglia che è giusto che si evidenzi. Per il resto io non so cos'altro aggiungere, se non il numero che ti ho detto prima, sono 220 oggi, quindi fai un rapido calcolo e vedi il sovraffollamento. Alla femminile, dopo la criticità di quest'estate, che siamo arrivati a 30-32, lì quando si arriva a 28 si comincia un po', perché per questioni di compatibilità tra di loro, ma adesso sono 22. E due, abbiamo due semilibere e altri 8 semiliberi maschi, e questo è un altro mio risultato. Abbiamo in tempi rapidissimi allestito e inaugurato a dicembre scorso la sezione semiliberi fuori dal settore detentivo, perché prima c'era quest'altra anomalia a Trieste, cioè che i semiliberi stavano vicino alla cappella, confinati vicino alla cappella in due stanze, ed erano considerate sezione semiliberi, ma sezione semiliberi e il presupposto è che siano fuori dal settore detentivo. Quindi abbiamo trasformato quelle che prima erano uffici in 4 stanze, e adesso quella è una sezione semiliberi. Però si sta affollando anche quella, perché con la legge Cartabia finalmente è andata, si è messa in moto, e quindi stiamo avendo dei semiliberi che ci vengono assegnati direttamente dal giudice di cognizione, e quindi direttamente dalla libertà, senza passare per il carcere che faccia filtro. Quindi ben venga questa cosa, però io ho dovuto scrivere che i posti sono già pieni, altrimenti anche lì bisogna mettere i letti a castello, e già ne ho messi alcuni, e quindi la stanza da 2 diventa da 4, quindi si moltiplicano i posti, ma al massimo ne posso tenere 14 lì, dopodiché non devo assolutamente rifiutare. E quindi, signori, io vi ringrazio, questi erano diciamo lo spaccato di Trieste. Spero che la situazione migliori con un po' di coraggio, però senza ridurre il sovraffollamento, signori, non si può fare né niente, e tutte le progettualità che si fanno sono fortemente condizionate da questo sovraffollamento, che sta diventando veramente, a livello nazionale, sta diventando veramente inconcepibile. 60.000, signori, no. A 60.000, mi ricordo, nel 2006 è stato fatto l'indulto, quindi quello è un altro aspetto, l'indulto, cioè c'è, voglio dire, un paese civile che responsabilizza l'istituzione. Professore, io vorrei un suo intervento su questo. È necessario che si esprima il Parlamento su una cosa del genere, cioè non basterebbe una legge che in automatico, per evitare il trattamento inumano e degradante, arrivate al 60.000 e quell'uno lo deleghi al direttore dell'istituto in cui c'è il più prossimo all'uscita, lo fai uscire, gli accorci la pena automaticamente. Potrebbe essere un'idea, ragioniamoci su questo, io non ci vedo nulla di incostituzionale, perché tu devi garantire, dall'altra parte della Costituzione, che tu devi garantire una pena che non sia inumana. Però vi ringrazio per l'ospitalità e spero che ci siano altre occasioni per incontrarci. Grazie a tutti, buonasera.
E ringraziamo Francesco Sittin, Alessandro Maculan, e accogliamo l'avvocato Enrico Miscia, che è responsabile regionale dell'Osservatorio Carcere dell'Unione Camere Penali Italiane.
Ringrazio anch'io l'invito che mi è stato fatto. Diciamo che mi sento un po' fuori posto, nel senso che...
No, aspetta, che ti dico due cose. Non è fuori posto il collega deve fare un intervento sulle misure alternative e sulle misure sostitutive introdotte dalla legge Cartabia, e ci farà un quadro di queste misure. La questione femminile: c'è una reale pena alternativa destinata al femminile, o, come si è detto prima, la questione delle pene alternative sono legate alla maternità, all'esistenza di figli, quindi un'attenzione non tanto alle donne ma alle madri.
qui c'è un quadro costituzionale da ricordare, cioè l'articolo 27 appunto della Costituzione, al comma 3, ci dice che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Questo tema è abbastanza importante, nel senso che quest'idea, diciamo, della rieducazione attraverso la pena è un'idea che trova molti contrasti, che è qualcosa che non è così accettato da tutti, no? C'è un sistema cosiddetto carcerocentrico in Italia, dove la pena va scontata, secondo alcuni debba essere scontata per forza necessariamente in un istituto di pena, deve essere afflittiva, deve essere punitiva, ma il concetto che debba essere rieducativa, che debba promuovere un reinserimento sociale del condannato, è qualche volta contrastata, no? L'evoluzione legislativa, mi riferisco alla legge 154 del 75, è la prima legge che ha rinnovato radicalmente l'ordinamento penitenziario, prevedendo appunto le misure alternative al carcere. Nel commentare questa riforma, alcuni esperti, mi riferisco agli stati generali dell'esecuzione penale che sono stati fatti nel 2016, cioè vale a dire una pool di esperti, parlamentari, avvocati, psicologi, eccetera, persone che lavorano, che sono esperte, diciamo, di questo tema, su invito governativo avevano stilato un documento che appunto parlavano di questa riforma, parlavano di vino nuovo in otri vecchi, cioè vale a dire, usando così una frase evangelica, no? Cioè, vale a dire, era una grossa novità questa legge, che era una grossa novità, però si inseriva in una struttura, quella carceraria, quella vecchia, forse anche vecchia nella mentalità di coloro che dirigevano, che lavoravano nell'ambito carcerario. Quindi questa riforma in realtà non è che abbia trovato tantissimo riscontro. Poi abbiamo avuto negli anni i problemi che riguardano, faccio un breve riassunto così, i problemi che riguardano il problema del sovraffollamento e le condanne che abbiamo avuto dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sia nel 2009, e quella che la famosa sentenza Torreggiani, no, che ci ha condannato, dove l'Italia, appunto, in maniera vergognosa, certo per noi, no, siamo stati condannati perché nelle nostre carceri, appunto, c'era una situazione di trattamento disumano e intollerante, no? A fronte di questo ci sono state delle reazioni legislative, le cosiddette svuota carceri, no? Per esempio la legge 199 del 2010, che ha introdotto la detenzione domiciliare per le persone che hanno un residuo pena di 18 mesi attualmente, che possono essere in maniera più rapida, gli può essere concessa la detenzione domiciliare o abbiano la disponibilità di un, in teoria più rapida, che abbiano la disponibilità di un alloggio, di un domicilio, eccetera, quindi senza troppe, diciamo, finezze riferite un po' al trattamento, eccetera, no? Quindi che ha uno scopo non di per sé non rieducativo, uno scopo semplicemente di liberare le carceri. Possiamo parlare di un'altra riforma che è stata momentanea, della liberazione anticipata concessa per 75 giorni a semestre. Cioè noi abbiamo in Italia, nell'ordinamento penitenziario è prevista la cosiddetta liberazione anticipata. Cosa vuol dire? Che se io sto in carcere, per ogni semestre che io passo in carcere, se mi comporto bene, diciamo, se non fondamentalmente non do fastidio, ecco, diciamo, se mi comporto bene, posso ricevere, quindi se collaboro all'opera rieducativa che il carcere mi propone, questa è la frase, mi sembra, detta dall'articolo 54 dell'ordinamento penitenziario, io posso ricevere uno sconto di pena di un mese e mezzo ogni sei mesi. C'è stato un periodo in cui il sovraffollamento era così elevato che è stata fatta appunto è stata aggiunta una liberazione anticipata di 75 giorni a semestre invece che 45. Era un altro provvedimento per alleviare il peso del sovraffollamento in carcere. Poi abbiamo avuto una riforma nel 2000, anche nel 2018, una giunta del decreto legislativo 123 che ha permesso al magistrato di sorveglianza di concedere misure alternative al carcere come l'affidamento in prova, poi diremo cos'è la detenzione domiciliare, per motivi d'urgenza, cioè per motivi quando ci poteva essere un pericolo, cioè una necessità di dover dare immediatamente questa misura alternativa, non è più necessario passare attraverso il tribunale di sorveglianza, quindi per ottenere questa misura, ma può essere il magistrato in via breve a concedere questa misura ove ci fossero motivi d'urgenza. Poi magari vi leggerò un'ordinanza che può capire quali potrebbero essere i motivi d'urgenza. Poi dopo però questa concessione provvisoria passa, diciamo, al vaglio del tribunale di sorveglianza che decide in via definitiva. Poi c'è stata la riforma Cartabia. Allora,
un'osservazione. Liberazione anticipata si diceva prima, è detto per la fase ogni semestre di detenzione in carcere, ogni semestre di detenzione.
Anche non in carcere.
Sì. È vero che la motivazione è sostanzialmente se ti sei comportato bene. In realtà non è questa la richiesta della norma. La norma dice che devi aver partecipato all'opera rieducativa. Cosa succede? Che siccome l'opera rieducativa non viene posta in essere, c'è un arretramento dello Stato in un obbligo che hanno di svolgere, e quindi ci si accontenta della non ti sei comportato bene, quindi non hai violato le norme interne, non ti sono state contestate dei disciplinari, non hai avuto note di richiamo, allora ci si accontenta, si arretra. Non è una bella cosa, perché vuol dire che lo Stato non ha garantito quello che dovrebbe invece garantire, che è l'opera rieducativa. Dovrebbe intervenire, dovrebbe fare i corsi di formazione, dovrebbe abilitare al lavoro, dovrebbe fare degli interventi concreti, non è in grado di farlo, arretra, concede. Quindi anche quando si parla di liberazione anticipata in termini dispregiativi, diciamo, facciamoci una domanda anche lì: perché? E dove lo Stato non c'è.
Radio Nuova Trieste, speciale.
Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto.